Bentornati sull'ON, io sono Sergio e oggi continuiamo la serie podcast su Engels. In questa puntata in particolare ci occuperemo del pensiero politico di Engels, pensiero politico che è stato spesso accostato a quello di Marx per ovvie ragioni. Ovviamente non voglio dire che non esistano sovrapposizioni tra il pensiero politico di Marx e quello di Engels, però in questa puntata ho cercato di mostrare i punti originali della riflessione politica di Engels, sia in termini di contenuti, sia in termini di prospettiva filosofica. Infatti, come vi ho detto nel precedente podcast, io cercherò di interpretare il pensiero di Engels alla luce del suo emergentismo. Un indizio del fatto che Engels pensasse la politica come un fenomeno emergente lo troviamo in una famigerata lettera che Engels scrisse nel 1890 a Joseph Bloch. Dico famigerata perché in questa lettera c'è la famosa frase dell'economia come determinante in ultima istanza rispetto ai fenomeni sovrastrutturali, ideologici, e quindi voglio leggervela per intero. Secondo la concezione materialistica della storia, la produzione e riproduzione della vita reale è nella storia il momento in ultima istanza determinante. Di più né io né Marx abbiamo mai affermato. Se ora qualcuno distorce quell'affermazione in modo che il momento economico risulti essere l'unico determinante, trasforma quel principio in una frase fatta insignificante, astratta e assurda. La situazione economica è la base, ma i diversi momenti della sovrastruttura, le forme politiche della lotta di classe e i risultati di questa, le forme giuridiche, anzi persino i riflessi di tutte queste lotte reali nel cervello di coloro che vi prendono parte, cioè le teorie politiche, giuridiche, filosofiche, le visioni religiose e il loro successivo sviluppo in sistemi dogmatici, esercitano altresì la loro influenza sul decorso delle lotte storiche e in molti casi ne determinano in modo preponderante la forma. È un'azione reciproca di tutti questi momenti, in cui alla fine il movimento economico si impone come fattore necessario attraverso l'infinita quantità di fatti casuali. Ecco, questa lettera ha destato un sacco di preoccupazioni all'interno della teoria marxista, però io credo che interpretarla alla luce dell'emergentismo di Engels che abbiamo visto nel terzo episodio di questo podcast possa gettare luce su quello che egli intendesse dire realmente. A partire da questo vedremo alcuni concetti del pensiero politico di Engels, come quello di lotta di classe, ideologia, militarismo, rivoluzione e Stato, e vedremo anche come Engels pensa la transizione dal capitalismo al socialismo. Io direi di partire proprio dall'intreccio dei primi due, cioè di ideologia e lotta di classe. Secondo Engels, il pensiero è un fenomeno emergente, cioè è quello strumento, diciamo, che hanno gli esseri umani in grado di rielaborare e ricombinare le informazioni derivanti dall'esperienza. E si tratta di un fenomeno sia chimico-biologico sia storico-sociale. Ecco, proprio a partire dal suo lato storico-sociale, Engels formula la sua teoria dell'ideologia. Ora, Engels non ha trattato l'ideologia in maniera specifica e approfondita. È un concetto che è presente in diversi suoi testi e in significati diversi. È un concetto, come vedremo, polisemico, e questo vale anche per Marx. Io credo però che in un passaggio del suo libro La guerra dei contadini in Germania, scritto nel 1850, esistano più o meno in nuce tutti i significati che Engels ha attribuito al concetto di ideologia. Quindi prima di spiegarli, voglio leggervelo. L'ideologia tedesca, malgrado le recenti esperienze, continua sempre a vedere nelle lotte a cui soggiacque il Medioevo solo accanite dispute teologiche. Secondo i nostri patri storiografi e statisti, se la gente di quell'epoca avesse potuto intendersi sulle cose celesti, non ci sarebbe stata nessuna ragione di litigare sulle cose di questo mondo. Questi ideologi sono abbastanza creduloni da prendere per moneta sonante tutte le illusioni che un'epoca si fa su se stessa, o che gli ideologi di un'epoca si fanno su quell'epoca. Questa stessa categoria di persone vede, per esempio, nella Rivoluzione francese del 1789, un acceso dibattito intorno ai vantaggi della monarchia costituzionale sulla monarchia assoluta, una controversia pratica sull'insostenibilità del diritto per grazia di Dio. Nella Rivoluzione di febbraio vede il tentativo di soluzione della questione repubblica o monarchia, eccetera. Delle lotte delle classi, che effettivamente si combattono in questi sconvolgimenti, e delle quali la frase politica scritta di volta in volta sulle bandiere è solo una semplice espressione, di queste lotte di classi, perfino oggi, i nostri ideologi hanno appena un lontano sentore, malgrado la voce ne risuoni abbastanza percettibile e non soltanto venga dall'estero, ma si elevi anche dal brontolio, simile al tuono, che prorompe dal petto di molte migliaia di proletari del nostro paese. Anche nelle cosiddette guerre di religione del XVI secolo si trattò, anzitutto, di interessi di classi, molto concreti, molto materiali, e queste guerre furono lotte di classi precisamente come le successive collisioni interne in Inghilterra e in Francia. Se queste lotte di classi portarono allora parole d'ordine religiose, se gli interessi, i bisogni, le aspirazioni delle singole classi si nascosero sotto una maschera religiosa, questo non altera per niente la sostanza della cosa e si spiega facilmente con le condizioni dell'epoca. Il Medioevo si era completamente svincolato dalla rozzezza. Aveva fatto piazza pulita della civiltà, della filosofia, della politica e della giurisprudenza del mondo antico, per poter così ricominciare in tutto da principio. L'unica cosa che il Medioevo aveva ereditato dal mondo antico ormai tramontato era il cristianesimo e un certo numero di città semidistrutte e spogliate di tutta la loro civiltà. La conseguenza di questo fatto fu che, come in tutte le tappe primitive dello sviluppo storico, anche qui i preti acquisirono il monopolio della cultura, e con ciò la cultura stessa prese un carattere essenzialmente teologico. Tra le mani dei preti, la politica e la giurisprudenza, come tutte le altre scienze, rimasero semplici rami della teologia e furono trattate secondo gli stessi principi che avevano validità nella teologia. I dogmi della Chiesa furono ad un tempo assiomi politici e in ogni corte di giustizia passi della Bibbia ebbero forza di legge. Anche allorché si costituì una particolare classe di giuristi, la giurisprudenza rimase per lungo tempo ancora sotto la tutela della teologia. Questo sovrano potere della teologia, in tutto il dominio dell'attività intellettuale, fu ad un tempo la necessaria conseguenza della posizione della Chiesa come sintesi universalissima e sanzione del dominio feudale. È evidente, dunque, che tutti gli attacchi, a carattere dichiaratamente generale, mossi contro il feudalesimo, dovevano rappresentare anzitutto attacchi contro la Chiesa. Tutte le dottrine sociali e politiche rivoluzionarie dovevano rappresentare anzitutto squisitamente eresie teologiche. Quindi, per poter toccare la struttura sociale esistente, bisognava toglierle l'apparenza di cosa sacra. In questo lungo passaggio che vi ho appena letto, secondo me non c'è solo la polisemicità del concetto di ideologia, ma c'è anche una sorta di contraddittorietà tra i vari sensi che Engels attribuisce al concetto di ideologia. Infatti io nel testo ho trovato almeno tre significati che Engels gli dà. Il primo è quello di inconsapevolezza delle basi da cui emerge il pensiero. Cioè gli ideologi tendono a considerare il pensiero come qualcosa di autogenerativo, come qualcosa che si produce da solo, e non come qualcosa che serve a mediare, a rielaborare la realtà. Questo lo vediamo ad esempio quando, all'inizio del passaggio, Engels dileggia gli ideologi del suo tempo. Il fatto però è che ad Engels non basta mettere in evidenza questo significato del concetto di ideologia, perché altrimenti basterebbe studiare un po' e si potrebbe superare l'inconsapevolezza dovuta dalla ideologia. Per Engels quindi c'è di più, e questo di più è il secondo significato che egli attribuisce al concetto di ideologia, cioè come un prodotto necessario e funzionale delle società classiste. Secondo Engels, infatti, l'ideologia è un deterrente della lotta di classe, che serve a naturalizzare i rapporti sociali e a spacciare come interessi universali gli interessi della sola classe dominante. Quindi l'ideologia non è una innocente inconsapevolezza, ma è una distorsione necessaria a un sistema classista per autoriprodursi, e dico necessaria perché se non ci fosse, i subalterni partecipanti all'interno di un sistema sociale sarebbero continuamente in rivolta. Questo secondo significato del concetto di ideologia lo vediamo quando Engels nel passo parla del ruolo che hanno avuto i preti con la dissoluzione del mondo antico. Rimanendo dentro questo quadro però, sembra che l'ideologia sia un prodotto funzionale solo alla classe dominante, eppure nel passo che vi ho letto ci sono dei passaggi in cui Engels sembra pensare che anche le classi subalterne possano essere produttrici di una loro ideologia e che questa ideologia possa avere un ruolo progressivo all'interno della storia. Questo è visibile soprattutto in alcuni momenti storici, come ad esempio le crisi economiche o le crisi di legittimità politica, in cui l'egemonia sociale della classe dominante viene meno, e con essa viene meno anche la funzione di deterrente dell'ideologia. In questi casi, quindi, l'ideologia non scompare, anzi, si vengono a creare delle contrapposizioni all'interno delle diverse forme ideologiche, come l'arte, il diritto, la religione, la filosofia o la politica, cioè quelle forme attraverso cui le classi di una società si rappresentano i propri interessi e concepiscono i loro conflitti. La prevalenza di alcune forme ideologiche particolari su altre dipende poi da alcune variabili, come lo sviluppo economico e scientifico a cui la società è pervenuta, o la coscienza del proprio compito storico a cui le classi in lotta sono pervenute. In questa accezione, l'ideologia non è intesa come qualcosa di puramente negativo, quindi come inconsapevolezza o come strumento di occultamento, ma è in un certo senso la forma inevitabile attraverso cui i contenuti della lotta di classe si esprimono quando la lotta va oltre la pura lotta economica e corporativa. Quindi questo terzo significato è in netta contrapposizione col secondo significato del concetto di ideologia che abbiamo visto. Engels non scioglierà questa contraddizione, come non lo farà neanche Marx, in cui è presente una contraddizione simile, e questo problema rimarrà all'interno della storia intellettuale marxista fino a che Gramsci non lo prenderà di petto e proverà a risolverlo a modo suo. Ma questo è materiale per altri podcast. Altro concetto che Engels tratta in maniera sporadica, quindi non organica, è quello di Stato. In merito allo Stato, Engels è critico di tutti coloro che pensano che lo Stato sia sempre esistito o che sia il risultato della manifestazione di qualche senso ideale, come ad esempio Hegel. Come qualsiasi istituzione sociale, lo Stato è nato in un certo periodo storico per l'accumulo di diverse trasformazioni sociali. Non solo. Engels ha una posizione diversa anche rispetto a coloro che credono che lo Stato sia nato con la fine della guerra dei Trent'anni e la pace di Vestfalia del 1648. Questa è una posizione che mi è stata insegnata all'università e credo che l'autore più famoso che sostiene questa posizione sia Carl Schmitt. A mio avviso si tratta però di una posizione eurocentrica perché non tiene conto, ad esempio, della Cina. Per Engels però il problema non è tanto l'eurocentrismo quanto il fatto che non tiene conto dei reali processi da cui lo Stato è storicamente emerso, che sono socio-economici più che politico-militari e giuridici. Secondo Engels, infatti, lo Stato nasce con la fine dell'unione gentilizia e con l'emergere della società di classe, processi che egli tratta nel suo testo L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. Riassumendo la posizione di Engels, si può dire che, secondo lui, quello che ha segnato la fine dell'unione gentilizia è stato l'insieme di due processi, cioè la nascita dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame e la nascita conseguente della proprietà privata. Con questa invenzione diventa infatti possibile smettere di vivere di caccia e soprattutto è possibile creare un plus prodotto, cioè di creare prodotti che eccedono la mera esistenza del produttore. Con la nascita poi del plus prodotto e della proprietà privata nasce la possibilità di una grande sperequazione della ricchezza internamente a una società e diventa anche possibile mantenere e far lavorare degli schiavi acquisiti con le guerre contro altre società. Nascono così le classi, la divisione del lavoro e l'apertura dei mercati esteri con annessa immigrazione. Da qui Engels prende diversi casi di studio storici come ad esempio Atene, Roma, i Celti e i tedeschi per confrontare le istituzioni politiche dell'Unione Gentilizia con quelle del neonato Stato. E così facendo, egli si rende conto che fra lo Stato e l'Unione Gentilizia esistono tre importanti differenze. La prima è che, mentre nell'Unione Gentilizia vige il rispetto del vincolo parentale, nello Stato quello che importa è il riconoscimento dei cittadini per appartenenza a un territorio. Ad essere più importanti però sono la seconda e la terza differenza. La seconda riguarda infatti il rapporto fra popolo e forze armate. Infatti, mentre nell'Unione Gentilizia tutti i membri della società, perlomeno quelli maschi, erano guerrieri, adesso con la nascita dello Stato vengono create delle forze armate che non coincidono più con la totalità della popolazione e questo è dovuto all'esistenza delle classi, Infatti, per mantenere il predominio di classe, non è molto saggio armare o educare al combattimento militare, ad esempio, i propri schiavi. Nascono così i primi corpi armati specifici e nascono anche degli istituti penali per punire i trasgressori. La terza differenza riguarda invece la nascita della burocrazia. Nell'Unione Gentilizia infatti non esisteva una burocrazia, esistevano ovviamente dei leader che detenevano il potere pubblico, però lo esercitavano attraverso un mandato che potremmo definire, tra molte virgolette e con un'accezione molto allargata, democratico. Cioè, più che democratico era basato sulla stima che si aveva nei confronti di questi soggetti. Con la nascita dello Stato e quindi della burocrazia, le cose cambiano e si viene a creare tutto un apparato di funzionari, tendenzialmente non eletti almeno all'inizio, che sta al di sopra della società nel suo complesso. Ora, ovviamente, l'esercito e i funzionari vanno mantenuti, quindi si viene a creare anche un'economia statale. Per finanziarsi lo Stato può riscuotere le imposte o ricorrere a prestiti generando debito pubblico. Per questa sua dipendenza economica dalla società, lo Stato è una sovrastruttura che si trova preso in mezzo a una contraddizione. Da una parte si tratta di un'istituzione che non può essere compresa indipendentemente dal tipo di società da cui emerge e che si trasforma col trasformarsi dei rapporti sociali che gli fanno da base. Dall'altra, in quanto fenomeno emergente, non può essere ridotto ai semplici rapporti di classe, quindi ha anche una sua relativa autonomia. In questa prospettiva, Engels riesce a evitare la Scilla e la Cariddi sia dello strumentalismo, cioè del ridurre lo Stato a uno strumento neutro, sia dello strutturalismo, cioè il ridurre lo Stato al solo potere della classe dominante. Engels infatti cerca di conciliare e superare queste due prospettive, mostrando come nello Stato si incrocino due dimensioni fra loro contraddittorie. Cioè, la dimensione politico-ideologica, quella che potremmo chiamare la forma, in cui lo Stato traduce i bisogni della società nel suo complesso in volontà generale, andando quindi a creare una sorta di coesione sociale, e la dimensione socio-economica, ossia il contenuto, in cui lo Stato agisce come Stato di classe, cioè favorisce gli interessi complessivi di una classe contro l'altra, e questa sarebbe la sua funzione di oppressione sociale. Per tenere assieme queste due dimensioni, lo Stato non può esercitare il suo potere solo attraverso la forza bruta, e anche quando esercita la forza, la sua deve essere considerata una forza legittima. Senza questa legittimità, infatti, la riproduzione sociale sarebbe messa in pericolo da continue sommosse. Per evitare questo, il potere statale, più che opprimere i soggetti, in un certo senso li produce, cioè crea una normalità in cui la classe oppressa non si percepisce come tale e riproduce i rapporti sociali vigenti. E questo viene fatto non solo attraverso le classiche istituzioni dello Stato, come l'esercito e la polizia, ma anche attraverso quelle, se vogliamo, più moderne, come quelle del welfare, l'istruzione, il trattamento dei disoccupati, la sanità, eccetera. Quindi, in un certo senso, anche in Engels è in nuce il concetto di egemonia che poi sarà sviluppato da Gramsci. Detto questo, il problema di Engels è quello di sfuggire da questa morsa dello Stato che rinchiude la classe lavoratrice all'interno della sua dialettica di coesione e oppressione. Secondo Engels, l'unico modo che la classe lavoratrice ha per sfuggire da questa morsa è la creazione di un partito politico autonomo. E questo per due motivi. Il primo è che se il partito politico in cui la classe lavoratrice si organizza non è autonomo, rischia di farsi continuamente dirigere dai rappresentanti dei capitalisti. L'altro motivo invece è che senza un partito autonomo, gli elementi che compongono la classe lavoratrice rischiano di rimanere dispersi e isolati, per effetto soprattutto della concorrenza. Per evitare ciò, secondo Engels, il partito deve avere tre caratteristiche principali. La prima è quella di non essere settario, e questo in due sensi. Deve andare oltre gli interessi immediati, cioè corporativi, dei settori della classe lavoratrice, e deve essere di massa, quindi non formato dai dirigenti illuminati in stile blanchista, e capace di formare alleanze con classi sociali svantaggiate dal capitalismo, come i contadini, la piccola borghesia, per esempio. e non solo formare alleanze, ma proprio mettersi alla guida di queste alleanze. Come seconda caratteristica, invece, il partito deve adottare come guida per la propria azione la concezione materialistica della storia. Ecco, ovviamente nel dire questo Engels sembra un po' quel classico professore universitario che, come libri di testo per i suoi esami, ti dà dei libri scritti da lui. Però, come abbiamo visto nella puntata scorsa, quello di Engels è l'esatto contrario di un invito al dottrinarismo. Infatti, per il modo in cui lui intende la concezione materialistica della storia, è più un invito a un costante aggiornamento scientifico su tutti i campi della scienza e alla loro lettura in termini di classe. E se vogliamo, questo è anche un modo per attirare i tecnici e gli scienziati alla causa comunista. La terza caratteristica che il Partito Comunista deve avere è quello di combattere la lotta di classe su tutti i fronti, che siano economico, politico-ideologico o anche militare, come vedremo. E questo col fine di conquistare il potere politico e trasformare i rapporti sociali di produzione. Engels però non è un volontarista, cioè sa benissimo che per prendere il potere non basta formare un partito. La presa del potere infatti si scontra con dei limiti che sono oggettivi e che sono dati dalla storia, dal momento storico. In particolare, in questo podcast voglio soffermarmi sulle questioni militari. Innanzitutto va fatta una precisazione. Engels è un pensatore che non ha mai abbandonato l'idea della rivoluzione. Dico questo perché, nella sua introduzione al testo di Marx, Le lotte di classe in Francia, introduzione scritta nel 1895, quindi pochi mesi prima della sua morte, potrebbe sembrare che Engels si sia moderato, cioè abbia abbandonato le sue tendenze rivoluzionarie a favore del riformismo. Questa interpretazione, però, è figlia sia della censura fatta da Liebknecht ai passaggi più incendiari del testo, sia della popolarità che, nell'SPD, cominciavano ad avere le tesi revisioniste di Bernstein. Engels, invece, in questo testo come in altri, più che contrapporre riforma e rivoluzione, vuole mostrare come la forma che deve prendere la rivoluzione è diversa dalla strada che lui prese nel 1848. Ecco, in generale, il 1848 è una data cruciale sia per Engels che per Marx, perché in quella data c'è stata sia la prima grande sommossa, sia la prima grande sconfitta del movimento dei lavoratori. Come abbiamo visto nella biografia intellettuale, Engels era addirittura alla guida di una parte dell'esercito rivoluzionario e venne duramente sconfitto dalle armate prussiane. Il 48 è quindi una pietra di paragone, una pietra miliare. Engels e Marx lo usano per capire cosa è successo, cosa hanno sbagliato e che cosa è cambiato nel frattempo. L'idea è quindi quella di non disperdere forze rivoluzionarie in favore dell'avventurismo. Gli argomenti per analogie e differenze col 1848 si basano su due cambiamenti oggettivi. Innanzitutto Engels prende in considerazione le trasformazioni politiche avvenute dopo il 1848. E queste sono su due fronti, sia in termini di politica interna che in termini di politica internazionale. A livello di politica interna, nei principali paesi europei si andavano creando e affermando elettoralmente i partiti socialisti. E con questi venivano guadagnate anche le prime libertà borghesi, come la libertà di stampa, la libertà di associazione o una progressiva estensione del suffragio. Se noi consideriamo quindi solo il lato della politica interna, sembra che adesso i socialisti possano prendere il potere in maniera pacifica e attraverso mezzi legali. Però Engels non si ferma qui. A livello di politica internazionale, infatti, c'è stata la revisione dell'ordine nato dopo la Restaurazione. L'Italia e soprattutto la Germania si sono unificate, a danno di Austria e di Francia. Engels si è soffermato in particolare sulla guerra franco-prussiana. Su questa guerra, lui e Marx inizialmente la vedevano diversamente. Engels infatti era guidato dall'analogia con la rivoluzione francese e prese una posizione che io definirei accelerazionista ante litteram. Engels infatti vedeva di buon occhio la guerra franco-prussiana perché pensava che avrebbe permesso la creazione di uno Stato nazionale in cui la classe lavoratrice poteva organizzarsi come forza politica indipendente. Marx invece era contrario alla guerra franco-prussiana, perché pensava che, soprattutto nel caso dell'annessione di territori francesi da parte della Germania, ci sarebbe stata una futura guerra fra stati europei. Bismarck, infatti, non si era fermato all'unificazione, ma aveva anche conquistato Alsazia e Lorena. e aveva anche chiesto le riparazioni di guerra alla Francia, spingendola inevitabilmente a un'alleanza militare con la Russia zarista e al revanchismo. Bismarck quindi non si era mosso per stabilizzare l'Europa, al contrario stava fomentando altri conflitti. Il problema è che questi nuovi conflitti fra stati stavano sorgendo all'interno di un'altra trasformazione, cioè un incredibile sviluppo dei mezzi di distruzione. Infatti la tecnologia militare diventava sempre più precisa, sempre più mortale e sempre più costosa, quindi meno appropriabile dal cittadino comune. Dopo questo scambio di vedute con Marx, il cervello di Engels fa click e capisce che la guerra ormai non è più la controparte della rivoluzione, ma è divenuta il suo nemico mortale. Si rende anche conto che la possibilità di una guerra su scala europea, con effetti devastanti dovuti allo sviluppo tecnologico militare, si fa sempre più reale, e questo è testimoniato da alcuni testi in cui Engels sostanzialmente predice la prima guerra mondiale. Ve ne voglio leggere in particolare uno, perché mi ha colpito molto per la sua descrizione molto vivida. E infine, l'unica guerra che resterà alla Prussia-Germania sarà una guerra mondiale che sarà di una portata e di una violenza fino ad ora inimmaginabili. Da 8 a 10 milioni di soldati si salteranno alla gola, e nel processo deprederanno l'Europa come uno sciame di locuste. Le depredazioni della guerra dei 30 anni saranno compresse in 3 o 4 anni, e si estenderanno all'intero continente. Ci saranno carestie, malattie, caduta universale nella barbarie, sia degli eserciti che dei popoli, sulla scia di un'acuta miseria. Ci sarà una disarticolazione irreparabile del nostro sistema artificiale di commercio, industria e credito, che finirà con la bancarotta universale. Crolleranno i vecchi stati e il loro comune senso politico, al punto che le corone finiranno a dozzine nelle fogne, e nessuno sarà in giro a raccoglierle. E sarà assolutamente impossibile prevedere come andrà a finire e chi uscirà vincitore dalla battaglia. Questo è uno scritto del 1887 e Engels ci ha praticamente preso su tutto, tranne che sul numero dei mobilitati. Infatti, nella prima guerra mondiale i soldati mobilitati non saranno tra gli 8 e i 10 milioni, saranno ben 64 milioni, mentre saranno i morti ad essere tra gli 8 e i 10 milioni. Engels però capisce anche che il militarismo non è un problema per il movimento dei lavoratori solo sul fronte internazionale, ma lo è anche sul fronte interno, in particolare in relazione alla questione della presa del potere, perché Engels sa benissimo che una vittoria elettorale legale del Partito Comunista o Socialdemocratico, come venivano chiamati all'epoca, non significa un esercizio pacifico del potere, o non necessariamente. Infatti le classi proprietarie difficilmente si arrenderanno alle politiche socialiste senza reagire con violenza. Quindi la guerra civile, secondo Engels, è qualcosa di praticamente inevitabile una volta che il Partito Comunista ha preso il potere. E Engels sa benissimo anche che con le tecnologie militari divenute sempre più sofisticate e sempre più costose, è ormai impossibile che il semplice cittadino possa appropriarsene o possa avere uno scontro alla pari con l'esercito. È quindi diventato impossibile, secondo Engels, fare una rivoluzione senza il favore della casta militare. Solo se i militari sono socialisti, o prendono le parti dei rivoluzionari perché considerano la classe dirigente illegittima, o ancora se si rifiutano di colpirli perché i rivoluzionari sono tanti, allora la rivoluzione può avere delle chance. Per far fronte a questa situazione, Engels propone una strategia doppia. La prima è quella di portare avanti, sul fronte della politica internazionale, della politica estera, una strategia di pace ad ogni costo, mentre sul fronte della politica interna, Engels propone di provare a sfruttare il militarismo a proprio vantaggio nel modo in cui fecero i cristiani. Cioè, così come il cristianesimo si è infiltrato nella casta militare dell'impero romano, fino a che Costantino dovette prenderne atto e renderlo religione di Stato, così i socialisti dovrebbero, secondo lui, infiltrarsi nelle caste militari degli stati odierni. A mio avviso però questo parallelo è un po' infelice perché il cristianesimo, quando è diventato religione di Stato, lo è diventato, diciamo, a discapito della sua carica rivoluzionaria che aveva alle origini, perlomeno. E vi dirò di più. Come conseguenza logica di questo ragionamento, Engels si esprime a favore della coscrizione universale e la considera addirittura un corollario del suffragio universale. Si tratta di una posizione che a noi, e a me per primo, oggi stona parecchio, però dal punto di vista di Engels ha una sua logica. Infatti in paesi come la Francia e la Germania dell'epoca, in cui la burocrazia statale e la casta militare avevano raggiunto una forza tale da poter rovesciare un governo democraticamente eletto, la coscrizione universale avrebbe obbligato la casta militare a combattere con un proletariato addestrato alla guerra. Inoltre si tratta anche di una posizione che ha un certo realismo, un realismo, se vogliamo, di tipo dialettico, perché era un modo per sfruttare la contraddittorietà di una politica che veniva effettivamente attuata dagli stati europei in quel periodo. A me però, come detto, questa posizione non convince per niente, perché in un certo senso Engels sta scommettendo, sta puntando molto sulla capacità del Partito Comunista di rompere l'egemonia capitalistica e militarista di quell'epoca e di costruire una controegemonia. E direi che il grande trasporto con cui è stata accolta la Prima Guerra Mondiale, anche dai lavoratori, ha dimostrato che l'ottimismo di Engels era poco fondato, insomma. Da questi argomenti emerge comunque come Engels sia rimasto una sorta di democratico rivoluzionario. Democratico perché considera la rivoluzione come un processo in cui sono coinvolti ampi settori popolari, formati da una maggioranza di classe lavoratrice. Rivoluzionario invece perché capisce che la trasformazione socialista della società non è possibile senza violenza. La sua teoria quindi è un tentativo di evitare sia l'avventurismo sia il semplice riformismo. Si tratta di una teoria, come ho detto, realistica, ma anche critica, perché si confronta con i vincoli che la realtà impone alle possibilità di trasformazione sociale, ma considera questi limiti in maniera plastica, non come qualcosa di insormontabile. A questo punto abbiamo visto i concetti di ideologia, lotta di classe, Stato, partito e rivoluzione. Non ci resta quindi che approfondire come Engels pensa la società post-rivoluzionaria. In merito, Engels cerca di differenziarsi dai socialisti utopisti, quindi da Fourier, Owen e Saint-Simon. Sul termine utopisti, però, va fatta una precisazione. Engels non li chiama così perché proponevano un modello diverso di società rispetto a quella in cui vivevano. Il problema non è che parlavano della famosa osteria dell'avvenire, come l'avrebbe definita Marx, ma è il modo in cui ne parlavano. Infatti, a distinguere la concezione materialistica della storia di Marx ed Engels dalle utopie di questi socialisti è sia il sapere usato per comprendere la società, sia la politica attuata per cambiarla. Marx ed Engels infatti fanno uso dell'analisi scientifica per mostrare le contraddizioni interne alla società, mentre i socialisti utopisti rimangono sul terreno della filosofia e della denuncia morale. Poi a livello politico, Marx ed Engels mirano a combattere la lotta di classe attraverso il partito e la rivoluzione, mentre la politica dei socialisti utopisti consisteva nel creare insediamenti dove sperimentare nuove organizzazioni sociali e nel fare propaganda sostanzialmente. Per quanto critico però delle loro posizioni, Engels ha grande rispetto dei socialisti utopisti e riconosce che le loro idee furono il frutto di uno sviluppo ancora primitivo del capitalismo. Vi ho parlato dell'analisi scientifica delle contraddizioni interne della società. Ecco, il momento in cui queste contraddizioni interne sono più evidenti nel capitalismo è la crisi generale e per descriverla voglio leggervi un passo dell'Anti-Turing. Nella crisi, la contraddizione tra produzione sociale e appropriazione capitalistica perviene allo scoppio violento. La circolazione delle merci è momentaneamente annientata. Il mezzo della circolazione, il denaro, diventa un ostacolo per la circolazione. Tutte le leggi della produzione e della circolazione delle merci vengono sovvertite. La collisione economica raggiunge il suo culmine. Il mondo della produzione si ribella contro il mondo dello scambio. Le forze produttive si ribellano contro il modo di produzione che essi hanno già superato. Il fatto che l'organizzazione sociale della produzione nell'interno della fabbrica ha raggiunto il punto in cui diventa incompatibile con l'anarchia della produzione esistente nella società accanto ad essa e al di sopra di essa, questo fatto viene reso tangibile agli stessi capitalisti dalla potente concentrazione dei capitali che ha luogo durante le crisi, mediante la rovina di un gran numero di grandi capitalisti e di un numero ancora maggiore di piccoli capitalisti. Tutto il meccanismo del modo di produzione capitalistico si arresta sotto la pressione delle forze produttive che esso stesso produce. Esso non riesce più a trasformare in capitale tutta questa massa di mezzi di produzione. Essi giacciono inoperosi e, precisamente per questa ragione, anche l'esercito industriale di riserva è costretto a restare inoperoso. Mezzi di produzione, mezzi di sussistenza, operai disponibili, tutti gli elementi della produzione e della ricchezza generale esistono in sovrabbondanza. Ma la sovrabbondanza diventa fonte di miseria e penuria, come diceva Fourier, perché è precisamente essa che ostacola la trasformazione dei mezzi di produzione e di sussistenza in capitale. Infatti, nella società capitalistica, i mezzi di produzione non possono entrare in azione se prima non si sono trasformati in un capitale, in mezzi per lo sfruttamento della forza lavoro umana. La necessità che i mezzi di produzione e di sussistenza assumano il carattere di capitale si erge come uno spettro tra essi e gli operai. Essa sola impedisce il contatto tra le leve reali e le leve personali della produzione. Essa sola proibisce ai mezzi di produzione di funzionare e agli operai di lavorare e di vivere. Da una parte dunque viene conclamata la incapacità del modo di produzione capitalistico di continuare a dirigere queste forze produttive. Dall'altra, queste stesse forze produttive spingono con forza sempre crescente alla soppressione della contraddizione, alla propria emancipazione dal loro carattere di capitale, all'effettivo riconoscimento del loro carattere di forze produttive sociali. Ecco, di questo passo io voglio che abbiate subito chiaro in testa che Engels non sta formulando una teoria del crollo, cioè non pensa che la crisi generale sia un automatico trapasso verso un nuovo modo di produzione. Quello che ci ha detto Engels, infatti, in questo passo, è che la crisi indica delle direzioni, e in particolare ci indica due cose: che il capitalismo ha raggiunto il punto in cui la sua missione storica si è conclusa, e che i capitalisti non sono più necessari per la direzione dell'economia. E questo in particolare lo vediamo dalle statalizzazioni e dalla gestione delle imprese, soprattutto di quelle più grandi, da parte dei manager. Se però il processo di passaggio intermodale dal capitalismo al socialismo non è automatico, come avviene il passaggio? Beh, per Engels ciò avviene con la presa del potere statale da parte del Partito Comunista, che opera la socializzazione dei mezzi di produzione e la gestione dell'economia attraverso la pianificazione. Qui ovviamente non ho detto niente di nuovo, questa è una formula classica e conosciutissima, come sono anche conosciutissimi tutti i suoi problemi. Però in merito vanno dette due cose. Innanzitutto, per Engels non ogni statalizzazione corrisponde a una socializzazione dei mezzi di produzione. E qui Engels, con alcuni esempi, prende per il culo Eric Dufer della sua epoca, dicendo per esempio che se la statalizzazione del tabacco fosse socialista, potremmo annoverare tra i fondatori del socialismo Napoleone e Metternich, oppure che così facendo sarebbero misure socialiste pure i sarti di reggimento, o anche la nazionalizzazione dei bordelli. Ecco, secondo me Engels con questo argomento è stato troppo buono, perché, soprattutto da parte liberale, non sono mancati dei libri che hanno cercato di dimostrare, ad esempio, come i primi faraoni fossero dei socialisti. E oggi non mi stupirebbe sentir dire, ad esempio, un Rick Dufer che Metternich fosse socialista, siccome è riuscito a dire che sia Pinochet che Suharto sono stati dei socialisti. Ma vabbè, andiamo avanti. Engels teneva particolarmente a far notare che non ogni statalizzazione corrisponde a una socializzazione dei mezzi di produzione, perché da una parte diversi governi reazionari, come quello di Bismarck, avevano fatto delle statalizzazioni per alcuni loro scopi, e dall'altra, nel movimento socialista c'era chi faceva questa facile equazione tra statalizzazione e socialismo, come ad esempio Jaurès. Il punto quindi non sta nella statalizzazione in quanto tale, ma nei soggetti che la eseguono e nel fine che le danno. Un altro punto da tenere a mente riguarda la presa del potere statale. Il passaggio intermodale, infatti, non avviene solo sul lato economico, ma anche politico, cioè la classe lavoratrice deve trasformare non solo l'economia, ma anche lo Stato, una volta che è stato preso il potere. E questo deve farlo non perché lo dice Engels o qualsiasi altro teorico comunista, ma come una sorta di necessità, perché altrimenti la rivoluzione rischia di fallire. E che cosa intende Engels per trasformazione dello Stato? Qui lui si rifà all'esperienza della comune, quindi intende sostanzialmente l'eliminazione dell'apparato repressivo in favore di un esercito popolare e l'eliminazione della burocrazia in favore di amministratori con vincolo di mandato e retribuiti con lo stipendio di un operaio. Tutto questo servirebbe a evitare, secondo Engels, la creazione di uno Stato dispotico e a eliminare il carrierismo politico. Ma l'effetto non sarebbe solo questo. Infatti, se vi ricordate, quando abbiamo parlato dell'origine dello Stato, abbiamo menzionato proprio il fatto che da una parte si crea un apparato repressivo staccato dal popolo e dall'altra si crea una burocrazia staccata dalla società. Quindi, se la trasformazione dello Stato consiste nel superare questi due aspetti, in un certo senso quello che accade è proprio l'estinzione dello Stato. Per Engels, insomma, il passaggio dal mondo di produzione capitalistico al socialismo non è una trasformazione sociale come le altre, come quello ad esempio che accadde nel passaggio da feudalesimo a capitalismo, ma è proprio una palingenesi, è il reale inizio della storia dell'umanità, cioè l'inizio di un'epoca in cui gli esseri umani domineranno con coscienza le condizioni del loro ricambio organico con la natura. Cioè, per come la mette Engels, sembra quasi che con il socialismo non ci sarà più l'eterogenesi dei fini. E questo noi lo vediamo chiaro e tondo in un passaggio dell'Anti-Turing che voglio leggervi. Con la presa di possesso dei mezzi di produzione da parte della società, viene eliminata la produzione di merci e con ciò il dominio del prodotto sui produttori. L'anarchia all'interno della produzione sociale viene sostituita dall'organizzazione cosciente secondo un piano. La lotta per l'esistenza individuale cessa. In questo modo, in un certo senso, l'uomo si separa definitivamente dal regno degli animali e passa da condizioni di esistenza animali a condizioni di esistenza effettivamente umane. La cerchia delle condizioni di vita che circondano gli uomini e che sinora li hanno dominati passa ora sotto il dominio e il controllo degli uomini, che adesso, per la prima volta, diventano coscienti ed effettivi padroni della natura, perché diventano padroni della loro propria organizzazione in società. Le leggi della loro attività sociale, che sino allora stavano di fronte a loro come leggi di natura estranee che li dominavano, vengono ora applicate dagli uomini con piena cognizione di causa e quindi dominate. L'organizzazione in società propria degli uomini, che sino ad ora stava loro di fronte come una legge elargita dalla natura e dalla storia, diventa ora la loro propria libera azione. Le forze obiettive ed estranee che sinora hanno dominato la storia passano sotto il controllo degli uomini stessi. Solo da questo momento gli uomini stessi faranno con piena coscienza la loro storia. Solo da questo momento le cause sociali da loro poste in azione avranno prevalentemente e in misura sempre crescente anche gli effetti che essi hanno voluto. È questo il salto dell'umanità dal regno della necessità al regno della libertà. Compiere questa azione di liberazione universale è il compito storico del proletariato moderno. Studiarne a fondo le condizioni storiche e conseguentemente la natura stessa e dare così alla classe, oggi oppressa e chiamata in azione, la coscienza delle condizioni e della natura della sua propria azione è il compito del socialismo scientifico, espressione teorica del movimento proletario. Con ciò siamo arrivati alla fine di questa puntata. Se avete gradito, non dimenticate di condividere il podcast e di mettere mi piace, di iscrivervi se vi interessa quello che faccio e se avete degli spunti di commentare. Lon vi saluta, ci sentiamo al prossimo podcast.